Più si allontana nel tempo, più giganteggia la sua figura, Giacomo Leopardi. Poeta, erudito, parlava latino, greco, ebraico, francese. Pensatore, analista implacabile, profetico dei vizi e dei costumi degli italiani. Dai delicati idilli della giovinezza alle ultime composizioni, con una visione globale della vita e del mondo.
Siamo arrivati alla figura forse più grande dell'Ottocento italiano.
E non solo.
E non solo. Un prosatore, un pensatore, un poeta di livello europeo. Benché, e lo vedremo, le sue poesie poi risultino quasi intraducibili. Qui c'è subito una biforcazione da affrontare. Pro o contro la vita? Cioè, da un lato lo possiamo interpretare, come diceva addirittura Tommaseo, per arrivare all'estremo della posizione biografica, come un gobbo snob. Dall'altra possiamo tagliare via l'influenza della sua deformità sulla sua scrittura.
Come lui voleva.
Come lui voleva.
Lui
come vogliamo cominciare allora?
Da lui.
Da lui.
Vorrei cominciare raccontando, perché delle infinite cose che si possono raccontare, quale fu l'ambiente nel quale maturò intellettualmente e, ahimè, maturò anche la sua malattia. Era una casa nobile. Lui nasce battezzato, intanto nasce conte, Giacomo Toldegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi.
Aristocratico.
Aristocratico.
Di provincia.
Di provincia, di quella provincia che adesso vedremo.
Come no.
Una famiglia nobile, angusta, talmente angusta che lui di sua madre, Adelaide Antici Leopardi, della famiglia Antici con quel bel palazzo che c'è a Roma,
come
di
no.
Sua madre scrive, non compiangeva i genitori che perdevano i loro figli bambini, ma gli invidiava intimamente perché erano volati in paradiso senza pericoli e avevano liberato i genitori dall'incomodo di mantenerli. Trovandosi più volte in pericolo di perdere i suoi figli nella stessa età, non pregava a Dio che li facesse morire perché la religione non lo permette,
e questo sì,
ma gioiva cordialmente questa donna, ecco il punto. Aveva sortito dalla natura un carattere sensibilissimo ed era stata così ridotta dalla religione. Cioè, questa accusa tremenda di un figlio verso la madre, lui trova la causa di questa angustia nella religione. E questo caratterizzerà la sua vita, questo atteggiamento.
Noi affronteremo frasi che anticipano il nichilismo più estremo con Nietzsche alla fine del secolo. Il vivere è sventura, grazia è la morte.
Voglio però completare il quadro familiare leggendo anche un brevissimo ritratto di suo padre, il conte Monaldo. Il conte Monaldo viene così descritto da Panzini, scrittore purtroppo dimenticato ma molto significativo del Novecento. Viene così descritto in un libro che si chiama Casa Leopardi, dunque è una ricostruzione semi-storica, semi-fantastica, immagino.
Certo.
Uno dei gentiluomini più singolari dei suoi tempi. La chiesa e la spada, cioè il trono e l'altare, ebbero pochi difensori più strenui di lui. Né alto né basso era il signor Conte, né bello né brutto. Vestì sempre di nero alla maniera dell'Ancien Régime, calzoni al ginocchio, calze nere, scarpe basse con fibbie d'argento. Curioso è il suo vanto d'aver portato la spada ogni giorno, come i cavalieri antichi. Dall'alto palazzo comitale nella sua Recanati guardava il mondo. Ecco, questo è il ritratto, veramente pantaloni settecenteschi, siamo alla fine, nei primi decenni dell'Ottocento. Padre, è il ritratto di un reazionario, in senso anche buono.
Oggettivo.
Oggettivo.
Certo. Che predicava il ritorno dopo lo scandalo della Repubblica Francese e dell'Impero Napoleonico, dopo lo scandalo delle parole d'ordine, libertà, fraternità, egalité soprattutto, predicava il ritorno, appunto, la restaurazione, come si parla di restauro, e quindi il ritorno al trono e all'altare. Quindi vuoi, ne parleremo tra un attimo, lo Stato Pontificio, vuoi la famiglia, vuoi l'ideologia che in questa famiglia rientrava, sono una pentola a pressione da quale Leopardi
farà esplodere,
da quale fuggirà.
Ora, lei nel designare all'inizio di questa conversazione le varie sfaccettature della personalità leopardiana, ha giustamente citato tra le altre quella lirica, la quale lirica si basa soprattutto su un'operazione della fantasia. Noi, lei ricorda, mi vergogno della domanda, ma a Silvia. Ora noi l'ascolteremo, ma chi era Silvia? Noi abbiamo una lettera del fratello Carlo, i fratelli Leopardi erano, come si sa, tre, Paolina, Carlo e Giacomo. Fratello Carlo scrive a proposito di Silvia e di Nerina, che sono le due fanciulle idealizzate. Mi piacerebbe un commento sull'idealizzazione di queste fanciulle, certo, paragonata a quelle angelicate del XIII e XIV secolo. La Nerina evocata da Giacomo con intensità di sentimento, Carlo le descrive così: molto più romanzeschi che veri gli amori con Nerina, Maria Belardinelli, e Silvia Teresa Fattorini. Sì, vedevamo dalle nostre finestre queste due ragazze e talvolta parlavamo a segni, amori, se tali potessero dirsi, lontani e prigionieri, le dolorose condizioni di quelle due povere diavole, morte nel fiore degli anni, furono incentivo alla fantasia di Giacomo a creare due dei più bei tratti delle sue poesie. Una, Nerina, era la figlia del cocchiere. L'altra, Silvia, era tessitora, cioè era un'operaia. Certo. Lui la vedeva al telaio e diceva, cantava: «Mentre tu all'opre femminile intenta, sedevi assai contenta di quel vago avvenir che in mente avevi». Balle. Quella era un'operaia che stava quante ore al giorno
assorbita
a fare le tele. Mi piacerebbe una parola sul fatto delle Silvia e Nerina immaginate, non dico angelicate, ma frutto della sola fantasia.
Certamente.
E le donne angelicate di Dante Petrarca.
Beh, c'è un salto di, è il caso di dire, di mezzo millennio, ecco. Il clima è completamente cambiato e quindi anche la trama di questo immaginario. Non c'è più possibilità di una proiezione addirittura teologale. Ecco, non dimentichiamoci che Dante e Petrarca, Dante soprattutto, fanno leva sulla figura femminile per trasformarla nel mezzo d'avvicinamento alla divinità. Quindi c'è una funzione della donna incomparabilmente più complessa rispetto a quella di Dante.
Noto qui il calare di una tensione che lì diventa addirittura divina e qui sempre d'immaginaria, ma è terrena,
certo,
e che poi continuerà, perché poi nel Novecento addirittura si perderà ogni eco di questa possibile trasfigurazione fantastica per arrivare alla sola carnalità.
Esattamente, una specie, proprio una parabola di secolarizzazione poi sostanzialmente.
Ecco, questa è la parola, secolarizzazione. Silvia, rimembri ancora quel tempo di tua vita mortale quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi e tu, il limitar di gioventù, salivi.
Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi. Sonavan le quiete stanze e le vie d'intorno al tuo perpetuo canto, allorché all'opre femminili intenta, sedevi, assai contenta, di quel vago avvenir che in mente avevi. Era il maggio odoroso e tu solevi così menare il giorno. Io, gli studi leggiadri, talor lasciando, e le sudate carte, ove il tempo mio primo e di me si spendea la miglior parte, d'in sui veroni del paterno ostello, porgea gli orecchi al suon della tua voce e dalla man veloce che percorrea la faticosa tela. Mirava il ciel sereno, le vie dorate e gli orti, e quinci il mar da lungi, e quindi il monte.
Accennavamo nella conversazione precedente alla famiglia, brevemente all'ambiente familiare. Io allargherei un attimo il discorso all'ambiente cittadino di Recanati, che è da lui definito, come tutti sanno, un natio borgo selvaggio. Lui nasce nel 98, quindi siamo nei primissimi anni dell'Ottocento. Nell'815 c'è il famoso congresso di Vienna, la restaurazione, finisce Napoleone, che di lì a poco avrà Waterloo, eccetera, e in Italia la restaurazione, e soprattutto negli stati pontifici di cui Recanati faceva parte, è particolarmente pesante. Questa è l'altra pentola, lei prima diceva la pentola a pressione,
familiare.
La seconda pentola a pressione è quella storico-sociale politica.
Sì. E aggiungerei a questa immagine che abbiamo, che ha dato con grande precisione e pertinenza di Monaldo, vestito alla moda antica, ricordiamo questa parola moda perché ci ritorneremo, ricordiamoci che aveva la parrucca, cioè mentre la moda napoleonica abolisce la parrucca, Monaldo la continua a portare, e voglio far notare che l'aggettivo codino, che ancora si usa, non per designare quegli ex hippi che portano la coda,
neanche i cinesi,
ma i nobili che avevano la parrucca, la parola codino nasce da là. Quindi c'è visivamente una parte della classe dirigente che esibisce la necessità, sin nel vestiario, di ribadire il ritorno alla situazione precedente dove la nobiltà regnava, e ricordiamoci qual era poi la parola d'ordine di tante lotte, senza costituzione, senza che esistesse il riconoscimento di rappresentanze.
Bisognerà arrivare al 48 perché ci siano alcune concessioni statutarie e si aggiunga la famosa formula il re tal dei tali per grazia di Dio e volontà della nazione, che è l'ipocrisia sotto la quale... Dunque, no, dicevo questo, una delle tentativi di fuga intellettuale e morale di Leopardi è verso il patriottismo, influenzato soprattutto da Pietro Giordani, che era più anziano di lui di 24 anni, non ci dimentichiamo, e che lo va a trovare a casa, a Recanati, è ospite, e in quegli anni lui è ventenne, dunque essendo nato nel 98 siamo nel 18, sì. Scrive la famosa canzone All'Italia. O patria mia, vedo le mura e gli archi e le colonne, i simulacri e le erme torri degli avi nostri, ma la gloria non vedo.
Non vedo.
Certo. E questo c'è da dire due cose che io affido alla sua perspicacia.
Finta.
E cioè, la prima è che lui riprende a modo suo il tema Italia che abbiamo visto in Dante, Petrarca, Foscolo,
eccetera. Come no?
Due, che lui si accende, questo giovinetto gracile, ventenne, infiammato dai discorsi con Pietro Giordani e dall'atmosfera che comunque riesce a captare, si accende al punto che in questo canto arriva a dire da tanta altezza, come sei caduta così basso, nessuno pugna per te, non ti difende nessun dei tuoi, l'armi, qual armi, io sol combatterò, procomberò sol io, dammi o ciel che sia fuoco a agli italici petti il sangue mio. Ora, un giovinetto gracile, minacciato da una scoliosi come minimo, terribile, che gridi sia fuoco, che come lo consideriamo?
Appunto, con grande comprensione, simpatia e forse tenerezza, perché Leopardi è in carcere, in un doppio carcere, abbiamo detto, il carcere della famiglia e il carcere della società. Come se non bastasse, un terzo carcere, quello del corpo, perché siamo andati un po' rapidi, ma Rolando Damiani, uno dei suoi massimi studiosi, ci ricorda come lui, passeggiando per strada, vuoi perché fosse il continuo, vuoi perché era a quel punto già deforme, veniva preso a sassate dai ragazzi. Ora, chiunque abbia conosciuto che cos'è il bullismo, beh, le sassate per strada se le ricorda. Tra l'altro lui pare fosse addirittura molto prestante, proprio da neonato, lo chiama un ercolino. Proprio le fatiche dello studio, sembra, ecco, lo ridussero a questo stato. Quindi, riassumo, tre carceri, corpo, famiglia, società.
E il tema Italia?
E il tema Italia è quello che, grazie all'arrivo di Giordani, giustamente è stato ribadito, che tra l'altro irriterà molto il padre, perché Giordani diventa una figura sostitutiva. Beh, la patria è la prospettiva di fuga. Quindi questo procomberò, che poi un grecista, Braccesi, ha giustamente riportato a Tirteo, a Orazio, quindi ai greci, ai latini, il verbo vuol dire cadere in avanti a difesa della patria, ma soprattutto questa specificazione, solio, certo fa sorridere, ma ripeto, va decifrata alla luce di una realtà di segregazione, di clausura in cui viveva questa mente invece unica, questo vero e proprio genio costretto. Parlavamo di Cagliostro nel suo carcere, in un carcere praticamente senza finestre di 2 metri per 1, è un po' la descrizione di Leopardi. Al dunque,
lei ha detto Giordani, l'influenza di Giordani. Voglio citare brevemente 2 righe da una lettera del padre Monaldo a un amico del 1820, dunque 2 anni dopo l'arrivo di Giordani a Recanati, in cui Monaldo, che viene considerato un po' come Leopold Mozart, viene considerato un padre soffocante, oppressivo, eccetera, fa una confessione che io trovo toccante. Lui scrive all'amico Brighenti: la venuta sua, cioè di Giordani, fu l'epoca in cui i figli miei cambiarono pensieri e condotta ed io forse li perdetti per sempre. Fino a quel giorno mai erano stati fuori dall'occhio mio e della madre. Il fatto che sta che alla venuta di Giordani cambiarono natura, mi rispettano perché sono educati, ma non mi danno alcuna soddisfazione, aborriscono la patria che ogni uomo onesto deve amare e servire quale gli è stata destinata dalla provvidenza, aborriscono quasi la casa paterna e forse aborriscono me, che con un cuore troppo pieno di amore per tutti, nella loro immaginazione corrotta, sono dipinto come un tiranno. Ora, questa è una lettera che io trovo toccante, perché a parte il caso specifico, disegna quel contrasto inevitabile che si viene a creare tra le generazioni, tra figli e genitori, la rivolta, la ribellione e l'amarezza e la delusione da parte.
Purtroppo la soluzione storica di tutto questo si chiamerà psicanalisi e arriverà un secolo dopo, perché vediamo il classico caso di un amore malato, ecco. Amore inteso solo come sopraffazione. Un amore vero, effettivamente è commovente a suo modo, ma è un amore che non concepisce altro che subordinazione. E devo dire che questo è il film di Martone, che ha avuto poi tanto successo, lo fa vedere bene. Aggiungerei questo, diamo a Cesare quel che è di Cesare, proprio grazie all'amore di Monaldo per le lettere, Leopardi, non l'abbiamo ancora detto, verrà fuori come forse l'uomo più erudito d'Europa, una miniera, cioè la conoscenza che questo bambino, questo ragazzo aveva del greco, del latino, dell'ebraico, ma una conoscenza da carcerato, da uomo che non può far altro che studiare, assorbire proprio in maniera cellulare la letteratura del
mondo. E qui sa dove la porto io, bravo, grazie, sa dove la porto? La porto verso l'infinito. E perché la porto verso l'infinito? Perché proprio questo carcere che lei ha più volte evocato mi fa venire in mente una frase dello Zibaldone, sì, che è del 28, nella quale il giovane genio, dunque 28, c'ha 30 anni, non, sì, non più giovanissimo, sì, beh, il genio scrive: «All'uomo sensibile e immaginoso che viva come io sono vissuto gran tempo, sentendo di continuo e immaginando, il mondo e gli oggetti sono in certo modo doppi. Egli vedrà con gli occhi una torre, una campagna, udrà con gli orecchi un suono di campana e nel tempo stesso, con l'immaginazione, vedrà un'altra torre, un'altra campagna, udrà un altro suono. Ascolti la fine. In questo secondo genere di obietti sta tutto il bello e il piacevole delle cose. Cioè solo nell'immaginazione sta il bello». Ecco, l'evasione dal carcere di cui l'infinito, nella sua geniale concisione, ci dà l'immagine.
Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando. E mi sovvien l'eterno e le morte stagioni e la presente e viva e il suon di lei, così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragar m'è dolce in questo mare.
So già che Augias non sarà d'accordo, ma dopo le sue belle parole sull'evasione, sulla fuga mentale, arrivo a dire questo. Leopardi è un carcerato, di più è un animale fatto ingozzare come le oche affinché gli si deformi il fegato. Ora, questo fegato, di ascendenza prometeica evidentemente, non è la gobba. La vera deformazione di Leopardi è l'immaginazione. Leopardi, giovane, prigioniero, che studia 9 ore al giorno al punto che gli si piega la schiena, Leopardi è un uomo a cui l'immaginazione si dilata in maniera abnorme. Da qui la grandezza veramente malata per certi versi e proprio per questo paradigmatica, proverbiale, di certi testi. Leggo un passo, ad esempio, dove vediamo come l'infinito si rifaccia a uno dei grandi romantici inglesi, seconda metà del Settecento, Young, che nelle notti scrive quanto sia importante vedere un vasto mare, un immenso fiume, una selva folta, largamente estesa e annosa, un deserto che non ha confine, una montagna il cui ciglio tanto aere ingombra, nella traduzione italiana. Ecco, Leopardi va a caccia di infinito proprio dalla cellula nella quale è stato relegato.
E tuttavia, è vero, però lui nell'infinito, nel cielo, negli astri, nella luna, luna pianeta romantico per eccellenza che verrà evocato tante volte.
Dove ci aveva portato in volo Ariosto.
La luna lui la vede come in un canto immortale che è quello del pastore che va per l'Asia, la vede come un gelido occhio sospeso nel cielo che scruta le miserie umane e non li compiange. Perché uno dei temi è che questa solitudine dalla quale egli evade solo con l'immaginazione, lui la proietta su una scala infinita. È vero. E allora il suo pessimismo non è quello del giovane uomo deforme, piegato, che non trova l'amore,
certo,
angustiato da una quantità di cose, ma lui riesce a proiettarlo su una dimensione cosmica. E questo canto ne è la prova.
La lucidità con cui, rifacendosi ancora una volta alle fonti greche e latine, inutile dire Epicuro, Lucrezio, la lucidità con cui formula un materialismo senza scampo e senza alibi resta unica. Ho già citato la sua visione completamente laica, l'immagine di una natura matrigna, totalmente lucreziana.
Ecco,
aggiungo che abbiamo già avuto modo di parlarne in altre occasioni, ma l'idea del meglio non essere nati, che viene vuoi dalla Bibbia, vuoi da Erodoto, quindi che accompagna i millenni di storia, riemerge, ma con una potenza, è veramente il caso di dire matematica, siamo di fronte a uno Spinoza, cioè la conseguenzialità del suo rapporto è stata chiamata la noia zenitale, no? Lui allo zenith mette la noia, l'inutilità e l'illusorietà della giovinezza. Questo pessimismo... questo pessimismo che appunto diventa cosmico e pervade l'universo.
Bravo, sono d'accordo, mi entusiasmo e cito due versi proprio dal canto del pastore. Dimmi, o luna, a che vale al pastor l'inutilità? A che vale al pastor la sua vita, la vostra vita? Voi dimmi, ove tende questo vagar mio breve? Cioè lui dice, ma a che serve vivere? Ora, per quanto, è che è esattamente il completamento del concetto che lei esponeva. Ora, nel caso di Leopardi, noi la risposta ce l'abbiamo, a che serva vivere, perché nel suo caso la sua vita brevissima, pari a quella di Mozart, è servita a lasciarci una eredità di pensiero e di sentimenti incommensurabile. Anche, perfino questo canto di un pastore che va per le steppe dell'Asia ne è la prova.
Aggiungerei un'ultima cosa, a costo di forzare la mano. Leopardi viene dopo Sade, quindi dopo una visione illuminista e razionale che in qualche misura lui spinge fino all'ultimo grado, prefigurando l'avvento del grande nichilismo di fine Ottocento.
Forse questo si vede ancora meglio in una poesia che spero che avremo modo di sentire,
certo,
tra poco, che è una delle sue ultime. Intanto il canto del pastore errante per l'Asia.
Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi, che fai, silenziosa luna? Sorgi la sera e vai contemplando i deserti, indi ti posi. Ancor non sei tu paga di riandare i sempiterni calli. Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga di mirar queste valli. Somiglia alla tua vita, la vita del pastore. Sorge in sul primo albore, muove la greggia oltre pel campo e vede greggi, fontane ed erbe. Poi stanco si riposa in sulla sera. Altro mai non ispera. Dimmi, o luna, a che vale al pastor la sua vita? La vostra vita a voi. Dimmi, ove tende questo vagar mio breve, il tuo corso immortale? Vecchierel bianco, infermo, mezzo vestito e scalzo, con gravissimo fascio in sulle spalle, per montagna e per valle, per sassi acuti ed alta rena e fratte, al vento, alla tempesta, e quando avvampa l'ora, e quando poi gela, corre via, corre, anela, varca torrenti e stagni, cade, risorge, e più s'affretta, senza posa o ristoro, lacero, sanguinoso, infin ch'arriva colà dove la via e dove il tanto affaticar fu volto. Abisso orrido, immenso, ovei precipitando il tutto oblia. Vergine luna, tale è la vita mortale. Nasce l'uomo a fatica ed è rischio di morte il nascimento.
A un certo punto della sua vita Leopardi, pur di scappare da Recanati, viene a Roma. Viene a Roma e perché spera, gli hanno fatto intravedere un impiego in Vaticano. Il cardinal Consalvi, che era il segretario di Stato, gli aveva proposto una specie di assunzione. Ci prova, ma l'ambiente non gli piace. E quindi ci sta poche settimane e se ne va. Il suo giudizio su Roma è catastrofico. Lei si ricorda il giudizio sui letterati romani? Lui prova a sondarli, lui parlava latino. Questi non sapevano decifrare neanche un'epigrafe. E lui dice, ma come fanno questi a
devo
fare...
Devo interromperla, perché io dissi una volta, non so decifrare neanche un'epigrafe.
E un amico... Lei l'ha detto?
Certo, io neanche quelle sui caminetti. Un amico al latino mi rispose, guarda che le epigrafe, virgola, tanto più quelle sui caminetti, sono le cose più difficili. Chiusa parentesi.
No, ma è giusto, è perché sono piene di abbreviazioni. Però Leopardi le conosceva e i letterati romani che si piccavano di essere archeologi non lo sapevano. Questo, erano dei professionisti.
No,
avrebbero dovuto essere.
Diciamo che ecco, ritrova lo scandalo che ritroverebbe oggi,
sì,
ecco,
ma
senza
più,
andare lontani.
Di più, ecco, di bravo, più. Ha detto le parole chiave. C'è una sua lettera al fratello Carlo, datata 16 dicembre 1822, nella quale senta che descrizione fa dell'ambiente vaticanesco. Il cardinal Malvasia metteva le mani al petto alle dame e mandava all'inquisizione i mariti e i figli di quelle che resistevano. Cose simili il cardinal Brancadoro aveva. Il santo papa Pio VII deve il cardinalato a una civetta di Roma, una figlia di non so quale artista già favorita di Lebselten, che era un legato svizzero, credo, a Roma. Ottiene per mezzo di costui e gode ora di una pensione di 800 scudi l'anno.
Vitalizio.
Un vitalizio, esatto. Ma ancora peggio, la Magatti, famosa puttana, a 700 scudi di pensione dal governo. Come vede, sono cose antiche che si perdono.
C'è una tradizione illustre.
Una tradizione illustre. Ecco, questo era... la cosa che gli fa capire che lui a Roma non aveva tanta voglia di restare.
Anche per il disprezzo che aveva in genere, appunto.
L'unico posto dove si trova bene, lei, come lei sa benissimo, è la tomba di Tasso a Sant'Onofrio. Lì lui si ricrea.
Certamente, in una forma di immedesimazione profondissima.
È un grande lirico, ovviamente, e continua il suo cammino di immenso lirico.
E approfitto, qui non abbiamo modo di parlare dei suoi passaggi a Pisa, per esempio, così importanti, ma, e a Napoli infine, ma bisogna dire che mentre molti temi annunciano la grande poesia europea, abbiamo citato delle cose che potevano essere tratte da Baudelaire, l'ispirazione della grande poesia leopardiana, a parte il deserto che ci accoglierà con la ginestra più in là, resta legata alla, direi proprio allo scarto, alla differenza di potenziale tra questa immaginazione abnorme e le dimensioni microscopiche del villaggio. Ecco, il sabato del villaggio, con versi ormai entrati proprio dentro di noi, in circolazione, come sostanze chimiche, ma io non posso non citare, ricordo una bellissima conferenza di Franco Fortini, grande poeta e critico della fine del Novecento, non posso non citare l'inizio della sera del dì di festa, con queste parole che cadono quasi in un alveo predisposto, come note, come uno staccato pianistico. Dolce e chiara è la notte, e senza vento, virgola, la virgola importante, senza vento come già nelle famose nevicate, nei notturni di Dante. Quindi non c'è una parola che non abbia una risonanza secolare nella nostra lingua e nella nostra letteratura. E queta sovra i tetti e in mezzo agli orti, sentite questa sospensione che con un termine tecnico si chiama enjambement, è il verso che scavalca la sua fine per piombare in quello successivo. E queta sovra i tetti e in mezzo agli orti posa la luna. Dove in questo posa troviamo la luna, il verbo, il sospiro proprio che si ferma. E di lontan rivela, altro enjambement, serena ogni montagna. Ecco, alla fine, al di là del pensiero, delle prose, della riflessione, dell'acume, dell'ironia del Leopardi, delle operette morali o dello Zibaldone, quello che resta è una proprietà linguistica mai più raggiunta e che rende questa poesia, lo dicevo prima, probabilmente intraducibile.
In questi versi che lei ha giustamente citato, io vedo anche un'altra dimensione, cioè un perfetto notturno italiano, perché lui dice questa luna come un drone o un elicottero che sorvola un villaggio, per esempio Recanati, tra un tetto e l'altro, tra una casa e l'altra, vede gli orti. Ora, gli orti frapposti alle case è una cosa tipicamente italiana, così come lo è il fatto che l'orizzonte, la vista, sia chiusa da una catena di montagne e di lontan rivela serena ogni montagna. In un'altra poesia immensa, che si chiama La ricordanza, lui torna su questa cosa delle montagne, perché vede dalla finestra della casa a vita, dove era tornato brevemente, dice: che dolci sogni quando ero bambino, che dolci sogni mi ispirò la vista di quel lontano mar e l'Adriatico, quei monti azzurri che di qua scopro e che varcare un giorno io mi pensavo, arcani mondi, eccetera. C'è sempre questa cosa delle montagne che chiudono l'orizzonte, Italia.
E questo si sovrappone perfettamente alla sua concezione, alla sua estetica, che attinge ovviamente a nomi illustri, ma che sostanzialmente verte, come dicevamo, sul contrasto piccolo, grande, anzi limitato, infinito. Qui potremmo citare pagine e pagine del Zibaldone, ma visto che stiamo per ascoltare proprio le ricordanze, vaghe stelle dell'Orsa, vorrei soffermarmi su quell'aggettivo attraverso un passo dove Leopardi scrive: dovete notare che il vocabolo tanto, essendo indefinito, fa maggiore effetto che non farebbe molto, moltissimo, eccessivamente, sommamente. Quindi vedete che quelle parole che noi troviamo hanno dietro una riflessione profonda che va sempre in direzione di questo sublime sfumato, preciserei, sfumato italiano. Così pure le parole e le idee: ultimo, mai più, l'ultima volta, e io aggiungo, lo dirà lo stesso Leopardi, vago, sono di grande effetto poetico per la loro infinità.
Vaghe stelle dell'Ursa, io non credea tornare ancor per uso a contemplarvi sul paterno giardino scintillanti e ragionar con voi dalle finestre di questo albergo ove abitai fanciullo e delle gioie mie vidi la fine. Quante immagini un tempo e quante fole creommi nel pensier l'aspetto vostro e delle luci a voi compagne. Allora che tacito, seduto in verde zolla, delle sere io solea passar gran parte mirando il cielo ed ascoltando il canto della rana rimota alla campagna. E la lucciola errava appo le siepi e sulla aiuole, sussurrando al vento, i viali odorati ed i cipressi là nella selva. E sotto al patrio tetto sonavan voci alterne e le tranquille opere dei servi. E che pensieri immensi, che dolci sogni mi ispirò la vista di quel lontano mar, quei monti azzurri che di qua scopro e che varcare un giorno io mi pensava arcani mondi, arcana felicità fingendo al viver mio. Ignaro del mio fato, e quante volte questa mia vita dolorosa e nuda, volentier con la morte avrei cangiato. Né mi diceva il cor che l'età verde sarei dannato a consumare in questo natio borgo selvaggio, intra una gente zotica, vil, cui nomi strani e spesso argomento di riso e di trastullo son dottrina e saper.
All'inizio di questa conversazione, caro Magrelli, lei ha citato tra il Leopardi lirico e il Leopardi pensatore, pensatore che è quello delle operette morali, di tante osservazioni dello Zibaldone, ma pensatore anche per uno scritto che lui fece nel 1824, dunque quando aveva 26 anni, anche se poi è venuto fuori solo all'inizio del Novecento, che si chiama Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani, che io trovo, credo che lei concordi,
completamente,
che io trovo una delle cose più perspicue, come dicono i colti, vorremmo dire più azzeccate.
Azzeccate, come dicono.
Come si dice col linguaggio più corrente, sulla descrizione di noi, popolo italiano. Perché lui, leggo due passi, perché è una cosa non lunghissima, ma è abbastanza consistente. Gli italiani ridono della vita. Ne ridono assai più e con più verità e persuasione intima di disprezzo e freddezza che non fu niun'altra nazione. Cioè noi ridiamo di noi stessi. Ridevamo nel 1824, ridiamo e ci disprezziamo e ci veniamo a noia gli uni con gli altri oggi. Perché gli italiani si comportano così? Che cosa li rende tali? Il clima, che gli inclina naturalmente a vivere gran parte del dì allo scoperto e quindi ai passeggi e cose tali. La vivacità del carattere italiano, che fa loro preferire i piaceri degli spettacoli e gli altri diletti dei sensi a quelli più particolarmente propri dello spirito. E che gli spinse all'assoluto divertimento scompagnato da ogni fatica dell'animo. Certo è che il passeggio, gli spettacoli e le chiese non hanno a che fare con quella società di cui parlavamo e che hanno le altre nazioni. Il passeggio, gli spettacoli e le chiese sono le principali occasioni di società che hanno gli italiani. Ora qui io faccio due osservazioni. Una, la terribile cosa, l'osservazione di aver messo il passeggio e gli spettacoli insieme alle chiese. Cioè descrive una religiosità fatua, superficiale, ipocrita.
Due. Fatta spettacolo, esattamente.
Bravo, resa spettacolo. Due, e qui chiudo anche se ci potrei... Beh, certo. Tanto mi entusiasma e mi deprime nello stesso tempo questo discorso. Due, lui parla di una società. Lui dice in Italia gli italiani andrebbero anche bene, ma manca una cosa che li tenga insieme, cioè una società.
Tutto questo manca. Lui dice quando si sta nei salotti si parla di cose grezze,
di futilità,
ecco. È proprio come se l'Italia non avesse un collante.
Esattamente, ed è quello che Leopardi chiama società stretta e che poi più in là nell'Ottocento, con un'aggiunta, se vuole, di retorica, si chiamerà amor di patria e che noi oggi più freddamente definiamo senso dello Stato.
E tra l'altro stiamo per arrivare a un punto cruciale perché dopo quasi 7-8 secoli, di lì a qualche decennio, l'unità d'Italia si realizzerà senza però sanare questo sentimento così acutamente descritto a Leopardi. Aggiungo, e di questo non potremo parlare ovviamente, la sensibilità che questo pensatore, poeta, filosofo, dimostra anche guardo alla società moderna. Un accostamento fra tutti sconcertante tra moda e morte, viste come due sorelle, perché entrambe, cito una riga, abbiamo come usanza quella di rinnovare continuamente il mondo. Moda e morte. Chi si sarebbe spinto a unire con uno sguardo, ma non lo so, alla Benjamin, ecco, due elementi così disparati? Soltanto un pensatore di quel livello. Lo stesso che, e qui parliamo di un'opera che è stata commentata veramente e non dovrà mai cessare di essere commentata, La Ginestra, che in qualche modo costituisce il suo precipitato politico e filosofico, il suo testamento, a cominciare dalla visione di una natura, per quello pensavo a Sade, totalmente, e a Lucrezio, totalmente indifferente alle sorti dell'uomo. Formidabile monte, arida schiena, sterminator desevo. Così si apre La Ginestra, dove troviamo delle considerazioni sulla società e sul proprio secolo di una derisione, prendo proprio una sua espressione, impressionanti. Leopardi si beffa dei suoi contemporanei, delle verso in corsivo che è diventato appunto proverbiale, di un secolo che crede nelle magnifiche sorti o progressive. Ricordiamoci che di lì a poco divamperà l'ottimismo positivista che ci porterà alla Belle Époque. Siamo molto prima, però la prospettiva è questa. Secol superbo e sciocco, qui mira e qui ti specchia, guardati qua, in queste ceneri, in queste rovine, in questi lapilli, dove un tempo sorgeva il più grande impero del mondo.
Qui, sull'arida schiena del formidabil monte, sterminator vesevo, la qual null'altro allegra arbor né fiore, tuoi cespi solitari intorno spargi, odorata ginestra, contenta dei deserti. Anco ti vidi dei tuoi steli abbellir l'erme contrade che cingon la cittade, la qual fu donna dei mortali un tempo e del perduto impero, parché col grave e taciturno aspetto faccian fede e ricordo al passeggero. Or ti riveggo in questo suol di tristi lochi e dal mondo abbandonati, amante, ed afflitte fortune ognor compagna, questi campi cosparsi di ceneri infeconde e ricoperti dell'impietrata lava, tutto intorno una ruina involve, dove tu siedi, o fior gentile, e quasi i danni altrui commiserando al cielo, di dolcissimo odor mandi un profumo che il deserto consola. Tu, lenta ginestra, che di selve odorate queste campagne dispogliate adorni, anche tu presto alla crudel possanza soccomberai del sotterraneo fuoco che, ritornando al loco già noto, stenderà l'avaro lembo su tue molli foreste e piegherai sotto il fascio mortal.
Non Giacomo Leopardi morì nel 1837 avendo dunque 39 anni. Sua sorella Paolina scrisse nel registro di casa a Recanati: A.D. 14 giugno 1837 morì nella città di Napoli questo mio diletto fratello divenuto uno dei primi letterati d'Europa. Fu tumulato nella chiesa di San Vitale sulla via di Pozzuoli. Addio, caro Giacomo. Quando ci rivedremo in paradiso?
Thank you. L'idillio deriva da una parola greca che era la forma diminutiva di un'altra parola che significava forma. Possiamo quindi definirlo come una piccola forma, un po' come il sonetto, che è una piccola melodia o un piccolo componimento. E quando parliamo di idilli e parliamo di poeti moderni, non possono non venire in mente gli idilli di Leopardi. Tradizionalmente li distinguiamo tra piccoli idilli e grandi idilli se facciamo riferimento a quel grande storico della letteratura italiana che è stato Francesco De Sanctis. Dal De Sanctis in poi noi distinguiamo gli idilli, per così dire, giovanili di Leopardi, l'infinito o la luna, i piccoli idilli dai grandi idilli, che sono più tardi, sono gli idilli della maturità. Ma che cos'è l'idillio per Leopardi? Innanzitutto partiamo da quel che era l'idillio anticamente. Pensiamo agli idilli di Teocrito, terzo secolo avanti Cristo. E pensiamo all'idillio come un quadretto di vita campestre, quella vita campestre che teneva al riparo dai disagi, dalle angosce, dalla frenesia della vita urbana. Ancora oggi, quando noi parliamo di idillio, possiamo parlare, se parliamo di una relazione sentimentale, di una relazione che per certi versi si consuma al riparo dal mondo, in un quadro idilliaco. Leopardi rovescia completamente l'idillio in un antidillio, perché con lui nasce, si sviluppa, prende piede e poi avrà fortuna l'idillio tragico, per l'appunto un antidillio. Un quadro certamente che spesso è un quadro di vita campestre, ma che è l'occasione per Leopardi per riflettere sull'esistenza umana sua e universale e magari per disingannare chi crede nella felicità. Prendiamo il sabato del villaggio, che è uno dei grandi idilli di Leopardi. Leggiamo: la donzelletta viene dalla campagna, in sul calar del sole, col suo fascio dell'erba, e reca in mano un mazzolin di rose e di viole, onde, siccome suole, ornare ella si appresta di mani al dì di festa il petto e il crine. È una canzone, l'idillio in questo caso, una canzone in cui si alternano versi endecasillabi e versi settenari. Si alternano in modo libero, perché dall'Ottocento in poi la poesia per certi versi si libera da quelle intelaiature, da quelle strutture metriche fisse, quali potevano essere rappresentate dal sonetto, dalla canzone stessa, quella petrarchesca, o dalla ballata. Certamente queste forme resistono, ma si dinamizzano, diventano più elastiche, più flessibili, ed è quel che avviene anche nel caso degli idilli leopardiani. Vediamo se vogliamo recuperare anche il modo in cui si compongono le parole e le rime in questo idillio, vediamo come funziona in questo caso lo schema con riferimento al sabato del villaggio. Vediamo come funziona il sistema delle rime, delle parole in rima, con riferimento a questo grande idillio di Leopardi. Queste sono le parole rima dei primi versi del sabato del villaggio. Campagna, sole, mano, viole, suole, appresta, crine. Le lettere maiuscole indicano i versi endecasillabi, le lettere minuscole indicano i versi settenari. Quindi abbiamo un endecasillabo, un settenario, un endecasillabo, un altro endecasillabo, un settenario, un altro endecasillabo, un altro endecasillabo. Se si guarda lo schema di queste prime parole in rima, potremmo farlo anche per altre, si nota una certa dinamicità. Infatti parliamo di una canzone libera in cui gli endecasillabi e i settenari si alternano più o meno liberamente. È una libertà, quella della canzone leopardiana, che si esprime non solo nella libera successione delle rime, in questo caso alternando versi endecasillabi e versi settenari, ma anche nella presenza di strofe che sono diseguali all'interno del componimento in generale, cioè hanno diversa lunghezza. Possiamo verificare in tanti idilli leopardiani strofe di una certa lunghezza e poi magari strofe estremamente brevi, poi magari strofe che tornano di nuovo a essere lunghe e così via, in una dinamicità d'insieme che è proprio sintomatica, tipica di una poesia che cerca in parte quella libertà che nell'Ottocento contraddistingue molti generi metrici. Se questo è il sabato del villaggio, volendo tornare anche a verificare quel che abbiamo letto su un punto che è centrale per il passaggio dalla poesia ottocentesca alla poesia novecentesca, riflettiamo su questo punto e facciamo una riflessione proprio su questi versi. Ecco il punto. A un certo punto Leopardi dice, nel quarto verso, che la sua donzelletta, la donzelletta che viene dalla campagna, il sul calar del sole, col suo fascio dell'erba, reca in mano un mazzolino di rose e viole, reca in mano un mazzolino di fiori che fioriscono in due stagioni diverse. Sarà la critica che farà Pascoli a Leopardi. Perché? Perché Pascoli, da esperto botanico, da esperto ornitologo, da scienziato, per certi versi, per la conoscenza profonda che aveva della flora e della fauna, rimprovera Leopardi di riprodurre in questo verso la vaghezza della poesia italiana dei secoli precedenti. E quindi lo rimprovera perché una donzelletta in qualunque stagione dell'anno non avrebbe mai potuto portare in uno stesso mazzolino le rose e le viole. La domanda è: perché Leopardi, pur sapendo che realisticamente nessuno, una donzelletta o qualunque altra persona, può regare in mano in un certo periodo dell'anno un mazzolino di rose e di viole, fa sì che questa donzelletta appaia con in mano un mazzolino di rose e di viole? La risposta è semplice: le rose e le viole sono due fiori tipici della tradizione poetica fin dalle origini. Leopardi li sfrutta semplicemente, questi due elementi, come elementi di un insieme che era l'insieme di quei tanti poeti, di quelle tante poesie che conosceva. Quindi rose e viole per lui, più che essere termini reali o realistici, erano nomi, e allora l'abbinamento lo ha fatto soltanto per il valore astratto dei nomi che quei fiori rappresentavano e rappresentano, e questo Pascoli non glielo perdonò.
Che fai tu, luna, in ciel? Dimmi, che fai, silenziosa luna? Sorgi la sera e vai contemplando i deserti, indi ti posi. Ancor non sei tu paga di riandare i sempiterni calli? Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga di mirar queste valli? Somiglia alla tua vita, la vita del pastore. Sorge in sul primo albore, muove la greggia oltre pel campo e vede greggi, fontane ed erbe. Poi stanco si riposa in sulla sera. Altro mai non ispera. Dimmi, o luna, a che vale al pastor la sua vita? La vostra vita a voi. Dimmi, ove tende questo vagar mio breve il tuo corso immortale? Vecchierel bianco, infermo, mezzo vestito e scalzo, con gravissimo fascio in sulle spalle, per montagna e per valle, per sassi acuti ed alta rena e fratte, al vento, alla tempesta, e quando avvampa l'ora, e quando poi gela, corre via, corre, anela, varca torrenti e stagni, cade, risorge, e più s'affretta, senza posa o ristoro, lacero, sanguinoso. Infin ch'arriva colà dove la via e dove il tanto affaticar fu volto. Abisso orrido, immenso, ovei precipitando il tutto oblia. Vergine luna, Tale è la vita mortale. Nasce l'uomo a fatica ed è rischio di morte il nascimento. Prova pena e tormento per prima cosa. E in sul principio stesso la madre e il genitore il prende a consolar dell'esser nato. Poiché crescendo viene, l'uno e l'altro il sostiene e via pur sempre con atti e con parole studiasi fargli core e consolarlo dell'umano stato. Altro ufficio più grato non si fa da parenti alla lor prole. Ma perché dare al sole? Perché reggere in vita chi poi di quella consolar convenga? Se la vita è sventura, perché da noi si dura? Intatta luna, tale è lo stato mortale. Ma tu mortal non sei. E forse del mio dir poco ti cale.
Non si può comprendere davvero la modernità della poesia leopardiana se non la confrontiamo con la poesia manzoniana. Partiamo dall'inizio di uno dei più famosi componimenti manzoniani, il 5 maggio. E fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memore, orba di tanto spiro, così percossa, attonita, la terra al nunzio sta, muta pensando all'ultima ora dell'uom fatale, né sa quando una simile orma di pie mortale la sua cruenta polvere a calpestar verrà. Ma potremmo ripetere lo stesso esperimento con marzo 1821. Soffermati sull'arida sponda, volti guardi al varcato Ticino, tutti assorti nel nuovo destino, certi in cor dell'antica virtù han giurato, non fia, che quest'onda scorra più tra due rive straniere, non fia loco ove sorgan barriere tra l'Italia e l'Italia mai più. Se noi confrontiamo questi due brani di altrettanti due famosi componimenti di Manzoni con alcuni attacchi di piccoli e grandi dilli leopardiani, già troviamo una differenza notevole sul piano dello stile, della semplicità di quel linguaggio per il quale, almeno parzialmente, Leopardi ha prodotto una innovazione notevole sul piano proprio della elaborazione delle parole e della sintassi della lingua poetica. La sera del dì di festa, dolce e chiara è la notte senza vento e queta sopra i tetti e in mezzo agli orti posa la luna e di lontan rivela serena ogni montagna. Oppure il canto notturno di un pastore errante dell'Asia. Che fai tu luna in ciel? Dimmi che fai, silenziosa luna. Sorgi la sera e vai, contemplando i deserti, indi ti posi. Certo, i generi metrici sono diversi. Da una parte c'è la grande ode civile, patriottica, di Manzoni. Dall'altra la poesia più intima, personale, sia pure sostenuta da una importante elaborazione filosofica del pensiero che sottostà a questa poesia di Leopardi. Però, malgrado le differenze di genere metrico, notiamo di primo impatto la differenza tra la lingua, lo stile di Manzoni e la lingua e lo stile delle canzoni di Leopardi. Il problema è fondamentalmente questo. Da una parte c'è per certi
versi l'Italia legale della poesia patriottica, della poesia dei toni più alti, più solenni, civile e impegnata, dall'altra l'Italia reale, quella che per certi versi sottostà anche alle leggi dell'elaborazione popolare, quella che si arricchisce proprio grazie all'apporto di toni popolari. E quindi, se vogliamo metterla in questi termini, da una parte c'è Goffredo Mameli con il canto degli italiani, che conosciamo tutti, ma chi avrebbe realmente compreso in quel 1847 o giù di lì, in cui fu composto l'inno, quello che sarebbe diventato l'inno provvisorio della neonata Repubblica, chi avrebbe compreso realmente il significato di quelle coorti di cui parla la poesia di Mameli? Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Ecco, più o meno contemporaneamente all'elaborazione da parte di Mameli di quello che, dicevo, sarebbe diventato l'inno provvisorio della appena nata Repubblica Italiana, Arnaldo Fusinato scriveva con ben altri toni e in riferimento a un papa nel quale inizialmente molti uomini del Risorgimento avevano creduto: Pio IX è figlio del nostro cervello, un idolo del cuore, un sogno d'oro. Pio IX una bandiera, un ritornello, un nome buono da cantarsi a coro. Chi grida per la via, viva Pio IX, vuol dire viva la patria ed il perdono. Quindi, per certi aspetti, abbiamo qui di fronte una poesia dei toni più semplici, quasi popolari, come quella di Fusinato, e dall'altra invece l'inno di Mameli. A dividere Leopardi da Manzoni c'è anche una quotidianità spicciola, fatta di percezione della lingua, che, ecco qui, è anche abbastanza curioso scoprire queste cose quando parliamo di Leopardi. Leopardi scrive da Roma al fratello Carlo e parla delle ragazze. Qui è come a Recanati, non la danno. E Carlo scrive a lui, che è partito per Roma: non posso in tutto il giorno sfogarmi con un linguaggio un poco libero, buttare giù i cazzi, eccetera. Con Dante quanto al turpiloquio andremo a nozze, quante espressioni forti che provengono soprattutto dalla commedia Dante ci ha consegnato: col capo si di merda lordo, del cul fece trombetta, unghie merdose, la puttana che rispose al dudo suo, e così via, per non parlare del Boccaccio, per non parlare di Machiavelli, per non parlare di Carducci, per non parlare di Ariosto. Saremmo un po' meno fortunati con Manzoni, perché se lo stesso Leopardi si lascia ogni tanto andare al turpiloquio, a Manzoni non piacevano alcune parolacce come fottitore, fottitoio, fottitura e fottuto. È davanti al vocabolario della Crusca e scrive accanto a queste quattro parole quattro oibò e aggiunge: perché tutte queste schifezze?